是是是。
Come se fossimo in diretta come ogni martedì, sperando che la connessione torni il prima possibile, vi accogliamo per una nuova puntata del martedì collettivo da Santa Maria Fede Liberata sulla
Santa Maria.
Santa Maria Fede Liberata.
Ah, io la chiamo Santa Fede.
Vabbè, Santa Maria Fede fa più, no? Guarda una cosa.
Santa Fede ancora meglio, direi.
Firma la polizia e dici durante i cortei qualche volta ci hanno fermato, ci di dove di cosa appartenete? Santa Maria Fede Liberata. Vabbè, adovini. Questo è solo il posto da cui stiamo trasmettendo grazie alla piattaforma magnifica di Radio Neanderthal, i nostri potentissimi mezzi. Avete sentito nella nostra premessa sicuramente il tentativo di far funzionare tutto quello che ci circonda con molta difficoltà. E il pezzo che stavamo ascoltando è Sarajevo, 100% cyborg di Contropotere.
Un pezzo... Allora scusa, si chiama Sarajevo Supermarket.
Ecco qua, subito si svela l'ospite
buonasera,
segreto.
Buonasera.
Buonasera. Che lascio che si presenti. Io sono Aramis e vi mando un caloroso abbraccio.
Allora, ciao, sono Lucia, sono tabagista e ho cantato nei Contropotere. Aperto, capito? Ci sono delle cose in dei pezzi, io perciò non posso mai ascoltare la mia musica, perché sto Sarajevo Supermarket doveva stare più sopra gli strumenti, secondo me. No, proprio sopra, invece è sempre dentro ed è giusto che stia dentro.
Ma invece cosa ci stavi dicendo? Che questo pezzo
questo pezzo
non si chiama come
Sarajevo, si chiama Sarajevo Supermarket, Sarajevo, perché è stata la prima guerra live in televisione dove facevano vedere anche i morti a terra dopo le bombardamenti, le cose eccetera, e questa a ora di pranzo anche, ed è stata perciò Sarajevo Supermarket, perché è stata veramente una cosa scioccante pensare che la gente mangiava e guardava la morte. Mi sembrava un po' una cosa, un nonsense, diciamo, no? Cioè, è una cosa che ti educa poi alla fine a cosa? Alla staticità e all'individualismo. Cioè, io mangio, dormo perché devo andare a lavorare, eccetera. E intanto ti bombardano con sta merda, cioè con tutta la merda che loro compiono, e tu devi imparare ad esserne inerme. Che questa è poi la televisione, la radio in generale, eccetera. Per questo mi piace questa avventura. Io ringrazio Radio Neanderthal, però vi ricordo che io ho un grande progetto qua, quello di fare una trasmissione tutti i giorni sulla controinformazione. E quindi niente, ragazzi, si chiama Refuse Resist, rifiuta e resisti. E niente, volevo lanciare un po' sta cosa, me l'hai permesso, grazie.
No, ma che permesso, noi sperimentiamo nuove forme di fare, diciamo, di fare domande attraverso la radio, vivere la radio come se fosse un'esperienza, anche soprattutto in quel momento, non solo per quello che può andare oltre, ma pure per il momento che coinvolge chi parla e chi sta insieme.
E quindi, no, questo è molto bello, io sono molto contenta. Credevo di farlo con cosa là, Bruno?
Ma con chi lo vai?
Beh, no, perché ho detto lui c'ha la musica, non ce l'ho, non c'ho un cazzo sulla pennetta. Oh,
eccolo
qua, eccolo. Bruno!
Ci raggiunge altri amici che
ciao,
ci daranno
Bruno,
una mano.
Buonasera.
Buonasera.
Saluta anche i neandertaliani.
Ciao, ciao.
Saluti a tutti quelli che vogliono restare un poco indietro.
Viaggio all'inferno.
Sì, a questo punto ci devi raccontare un po' di cose che ti chiediamo, se ti fa piacere di dirci.
Certo.
Magari riuscendo a porre delle domande, anzi, a porci delle domande.
Ah, ok. Io devo porti delle domande, capirai.
No, penso che capito il tentativo di ricordare le esperienze passate,
sì.
Ricordarti quello che ti ha fatto diventare quello che, diciamo, che sei, il cammino che una persona ha fatto in tutte gli aspetti della tua vita, nel ricordare determinate cose si possono trovare chiavi di lettura che non abbiamo nel presente.
Ok.
Non perché è sempre tutto uguale, ciclo questo, ma perché veramente può servire, perché quando io sento, non allora, si chiama posso... Sarajevo, si chiama Sarajevo Supermarket, perché dobbiamo restare indifferenti. E che sta succedendo mo?
Esatto.
E che sta succedendo?
Ma
me l'hai detto
stato...
tu, me l'hai detto tu, però sto facendo. Me l'hai detto mo tu, hai detto, no, guarda, la canzone si ti devi ricordare che la canzone non si chiama Sarajevo, ma si chiama Sarajevo Supermarket. E quindi mi hai ricordato una cosa e mi hai dato un'ulteriore chiave di lettura della canzone.
Pensa quanta gente ha fatto i soldi. Quanti reporter hanno fatto i soldi con queste immagini di guerra sul campo. Adesso li ammazzano completamente. In Palestina hanno ucciso 71, sono stati i primi che sono morti, 71 reporter. Praticamente loro capiscono che c'è questo momento diverso, capito? Loro capiscono che c'è un'informazione che può uscire diversa da quella che è l'informazione che loro vogliono dare. Grandi bugiardi, sono sempre stati grandi bugiardi. L'America, l'Europa e Israele stanno commettendo crimini di guerra. Cioè loro dovranno essere processati dopo tutto questo. E insomma, ragazzo, qua c'è tanto.
Stavi parlando anche di quest'idea, di questa trasmissione Refuge Resiste.
Sì, rifiuta resisti.
L'altra volta hai fatto una cosa molto interessante, hai fatto l'informazione.
Ma per me è importante, perciò volevo farlo tutti i giorni. Cioè, vorrei riuscire a detenere tutti questi strumenti che stanno qua, ormai sono arrugginita e non ce l'ho il computer a casa, io ho un iPad. Cioè non immetto, non faccio uscire, non faccio i cazzi miei. Giusto
piano,
come
piano, piano piano, quello la radio è una cosa fatta, capito, anche di momenti in cui capisci tecnicamente come domare queste macchine che si ribellano ogni tot e che...
quello era Bostic, quello che deteneva le macchine, capito? Quindi abbiamo iniziato insieme, io avevo 19 anni, penso. Facevamo una cosa solo io e lui, io facevo una performance e lui faceva musica e andavamo nei localini che erano anche grandi, un po' più grandi di questo, per cui ci eravamo fatti un gabbiotto di 2 metri per 2 dove stavamo tutti e due, però almeno potevamo andare ovunque e fare questa cosa, non ce lo montavamo, quindi Bossi, che era quello che c'aveva le macchine, era quello che negli anni 80 già campionava e creava i suoni, capito? Era una cosa che non si vedeva all'epoca. Per cui era lui che smanettava, io ero la...
Ah, per un poco, dai, come...
Sai che cosa? La bestia da palcoscenico, mi chiamavano.
Detto niente, è importante, miseria.
Ognuno fa un po' quello che può, diciamo.
Ah, beh, però un po' che avrei guardato così, no?
Sì, dai. Ma questo ce l'avevo, mi sa.
Infatti, vedi, le cose le sa, meglio di me. C'è un sacco di cose, meglio di me.
No, quando mai? Vabbè.
Come un microfono, come si sente l'orecchio che tieni, no? Nel capire se il microfono si sente bene o no. Però lo sai meglio di me.
Però, ma come ne fotte più, sai? Cioè, è stato talmente forte tutta questa esperienza, i fili, i cavi, il suono, check. Come si sente dentro, come si sente fuori? Aspetta, è stato veramente una... Noi avevamo il tecnico del suono. C'avevamo pure il tecnico delle luci. Che poi eravamo noi sempre contropotere, ovviamente. Perché ognuno che entrava nei contropotere prendeva un ruolo, credo. In realtà abbiamo iniziato io e Bostic e poi abbiamo cercato il gruppo. Quelli che però, quello che non vedo oggi, no? Io che ho fatto le guerre puniche. E questo pure ci diverte. Guardate, sono belli gli over 60, sono convinta che sono un cazzo di bel momento. Bisogna invecchiare bene, questa è la verità, non credo.
Io insisto sul fatto che chi ha da raccontare, chi ha una storia, in questo caso lo dico pure tu, chi ha un'età, c'ha parecchio da dire. C'ha parecchio da dire. E avere la capacità in questa società di ascoltare delle cose,
scusate,
è importante. Perché oggi viviamo un momento in cui, come lo dicevi, non solo sulla guerra, ma su tantissimi aspetti della quotidianità e della vita proprio sociale, ci viene imposto di non pensarci, di fottercene.
Ascolta, posso dire una cosa? Perché io sono diventata vecchia e mi scordo quello che voglio dire, prima che me lo scordo.
No, ma fatte delle guerre puniche, volevi dire.
No, questo. Ti volevo dire che quello che io non vedo più in voi è una direzione ostinata e contraria, capito? In realtà voi vi parate il culo facendo le università, il lavoro di merda e tutte queste cose qua. Quindi l'alternatività così realmente muore. Invece contropotere cos'era? Contropotere si riuniva intorno a un progetto. È già questo, che non fosse, che non è qualcosa di egoico, ma è qualcosa di oltre da te, no? Cioè, stai facendo nata posto, capito? Ma noi avevamo mollato tutto. Noi vivevamo con quello che riuscivamo a fare: concerti, dischi, magliette, distribuzione, sala prove, la fittavamo. Però è questo quello che io non vedo più, capito?
Non avere una direzione, una cosa verso cui tendere, convinta, ostinata.
No, però contraria, capito? Perché poi alla fine voi state tutti quanti dentro il sistema.
Sì, non abbiamo più il sogno e il desiderio di uscirne.
Io non ci sono mai stata e esisto ancora. Ci sarà un perché, anche per dire, se può fare.
Si può fare, si deve fare.
È già capito, però voi non lo fate.
Sì, è vero, noi non lo facciamo.
E perché?
Perché... questa è una domanda difficile, però penso che non abbiamo più desideri, non sogniamo, non desideriamo qualcosa, perché io penso che nessuno voglia fare, o meno quasi nessuno voglia fare questo tipo di vita all'interno del sistema di lavoro, poi in realtà nessuno realmente prende la strada di dire rivoluziono tutto. Cioè, voglio parlare di determinate cose, ok, allora io non posso affaticare in una certa maniera. E questa cosa è fondamentale. Non c'è più sto fatto. Questa è una...
Cioè, perché come si fa, così vince
meno, meno male che
così vince il sistema, capito? Io mi paro il culo da una parte, perché sì, mi fa schifo tutto, però comunque il mio posticino, possibilmente comodo, lo voglio.
Sì.
Capito? Io c'ho il cesso che non so come aggiustarlo.
Vabbè.
Vabbè, ma si può per sempre dire imparare. Non è questo, è che a dire le scelte che fai nella vita. Io la mia libertà l'ho pagata cara e amara.
Mm.
Ma cara e amara. Cioè, nel senso che
sì.
Non
è quello, è che
facile.
Non
te lo fa
fare, il coraggio, ecco, forse è questo. Non abbiamo il coraggio di farlo. Io te lo dico, io non abbiamo il coraggio di fare certe scelte che ti tengano completamente fuori da certe dinamiche e quindi soffrire in un certo modo, non pagarle in certo qual modo. Non ci abbiamo più il coraggio di fare determinate cose. E quindi troviamo scuse a determinate cose che facciamo. Capito?
Vabbè.
Nessuno mette in discussione, per esempio, il lavoro, no? Così com'è. Dire, no, ma... tutti quanti dicono, ma come fai a non lavorare?
Come fai? Fai.
Si può fare.
È la paura di rimanere vuoto.
Sì. Immaginato. Di fallire.
No, ma soprattutto di... Allora, non lo so, sono diventato un po' zen ultimamente. Leva, capito?
Riduci.
Levare le cose, sì. levare. Non so, vabbè, comunque no, volevo dare delle informazioni, posso?
Wow, per fare.
Allora, per il 25 maggio ci sono state delle manifestazioni. 25 maggio. Perché ho detto 25 maggio?
Che vorresti forse che fosse maggio?
Magari. 25 novembre contro la violenza sulle donne. Allora, c'è stata una manifestazione a Torino, una manifestazione a Roma, e a Torino è finita con un grande falò al centro di questa bellissima fotografia che vedo, molto bella, eccetera. E poi ci sono stati due falò. Io perciò la motorino. Perché capito, sono anarchici. Capito? Cioè, non fai la manifestazione e basta, fai un fatto. Capito?
Do fuoco a tutti.
E poi, ragazzi, una buona notizia, anche se brutta, che hanno accoltellato in carcere lo sbirro che ha ucciso George Floyd. Questa è una buona notizia. Ok.
Un altro po' di Sarajevo, dai.
Un'altra volta. Allora, l'esercito israeliano ha lanciato gas lacrimogeni sulla folla che attendeva il rilascio dei prigionieri palestinesi. Questa è una cosa molto importante. È importante capire che cosa accade al di là delle minchiate che... Io per questo voglio fare questa cosa, capito? E sono importanti per me queste cose. Ok, e poi...
Che ci racconti?
Una marea in tutta Italia contro la violenza di genere. Ieri 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza maschile sulle donne, oltre ai due cortei nazionali indetti dalla rete di Non Una di Meno a Roma e a Messina, tantissime piazze della penisola si sono riempite di decine di migliaia di persone. Vabbè, questa qua la sapevamo.
Quasi 2 anni, si ritardi. Non per tutti, però, passare il ponte è stato un onore.
Ma che l'anno, per me che fuori, per fare il tempo più
facile. Ho saputo che era stato ucciso da
tanto altro.
Allora, più di 100 attivisti per il clima sono stati arrestati per aver bloccato per 2 giorni il più grande porto per carbone del mondo a Newcastle, in Australia. Durante il weekend, circa 3.000 attivisti per il clima a bordo di kayak hanno bloccato l'uscita dal più grande porto per carbone al mondo a Newcastle. Questa è una buona notizia.
Quando ce le fanno leggere queste notizie?
No, infatti, quello è il fatto bello.
Sì.
Il Kurdistan. La guerriglia ha lanciato una grande offensiva contro l'esercito turco nella regione di Zab. Hai capito?
È un'altra buona
notizia. I nostri cari amici curdi, questi pure hanno una resistenza totale, capito? Ecco. Sono guerrieri, voglio.
Hanno scelto.
Sono guerrieri. Pure sono guerrieri. Capito? Chissà, secondo me chissà fatto. Ma forse perché non avevo niente da perdere. Ma proprio niente.
Tu dici perché? Che noi magari abbiamo qualcosa da perdere.
Sì.
Già cosa.
Allora, come non dire che a Gaza, prima del cessare il fuoco, sono stati colpiti mezzi di Medici Senza Frontiere e mezzi appartenenti a Medici Senza Frontiere in fiamme dopo essere stati colpiti dai colpi dell'esercito israeliano, ragazzi. Queste sono cose gravissime.
Questo fatto delle ambulanze, degli ospedali, del modo in cui sono state coperte queste cose, che ogni volta è stato spiegato perché... Il ritrovamento di armi, tunnel, è impressionante.
No, loro stanno facendo un genocidio.
Sì.
Loro stanno ammazzando, li stanno ammazzando tutti.
Sì.
Io non lo metterei mai qui, però già l'ho detto, mi pare. C'è una canzoncina che hanno fatto cantare i bambini israeliani. Bombarderemo finché non ci riprenderemo la nostra terra. Ma dai! Cioè, Orwell, 1984, cioè, levano la storia, ne mettono un'altra, capito? È accaduto.
Sì, ci sono riusciti. Con questa operazione, dell'ultimo mese ci stanno riuscendo. Stanno venendo radendo al suolo tutto quello che resta della Palestina e dei palestinesi.
E ci dico un'altra cosa, l'ospedale che hanno bombardato... Non è stato un missile palestinese.
No.
Perché si è capita la strategia.
No, quello è il modo per coprire.
Poi un'altra cosa, un'altra parola che io non userei mai se fossi in voi, giovani moderni, complottismo. Allora, quando senti complottismo, niente da paura, perché là c'è il pensiero unico. Cioè, bisogna usarlo il cervello, no? Cioè, lo devi attivare e farti delle proiezioni individuali. Questo non è complottismo, questo è vedere una realtà con i tuoi occhi e comunicarla.
Ragionare con la propria testa.
Bravo.
Che è una cosa ultimamente è difficile da fare e da vedere.
Baby!
vado, una volta, cioè nel senso ormai una moto. Via, quando? No, una volta nel senso perché io la sento molto, ti posso dire una cosa. Quando ti ho conosciuto, dopo poco tempo che ti ho sentito parlare e le cose che dicevi, ho proprio sentito questo. Ho sentito dentro. Se tu ci stavi, ce l'hai detto più volte, ma l'hai detto chiaramente davanti al microfono, questo fatto della nostra generazione di determinati, cioè persone che non riescono ad andare oltre determinate, la rivolta, resistersi, lasciare fuori, ribellarsi a determinate cose, non accettare certi fatti, certe
questa è l'insurrezione
quotidiana, costante,
questa è l'anarchia, l'insurrezione, cioè l'anarchia è insorgere, quindi vuol dire che the in sorge, tu lavori su te stesso, capito? Lavori su per pulire tutto e per essere coerente con il tuo pensiero di libertà, di negazione, no? Infatti io a 61 anni continuo a dire rifiuta, resisti, che mi sembra quasi una cosa adolescenziale, no? Potrebbe sembrare, invece non è così, capito? Perché se tu ti pulisci e insorgi, tu nella tua personalità tu diventi altro, capito? E credimi che splendi, capito? A differenza di quello che invece vuole la regola,
il binario,
hai capito?
Camminare.
Quello è il fatto. Io perciò ci tengo a dire questa cosa, anche perché poi alla fine in questa città non è che c'è una, gli unici che hanno avuto un percorso anarchico sociale, adesso anarchico me lo vivo per i cazzi miei, la mia anarchia, cioè sì, però comunque mi piace far parte, mi piace imparare, mi piace. Adesso con Assange mi sono proprio perché è un giornalista, proprio perché l'America gli ha dato 3 ergastoli solamente perché lui ha pubblicato quello che gli è arrivato, documenti seri, quindi questa è una cosa molto grave.
Però in questo fatto di Assange qua a Napoli, per l'altra volta ce lo dicevi, hai sentito come una cosa di coesione, cioè su un fatto.
Sì, certo, perché tu su un progetto comune stabilisci le relazioni. Io odio l'ego, capito? È giusto che a una certa età si stabilisca un ego, però poi bisogna andare oltre, capito? E a me piace fare le cose insieme agli altri. Adesso per esempio fare questa cosa con te è una strafigata, capito?
Dai, yeah.
E grazie.
qualcos'altro su questo su questo disco. Cioè questo fatto che è fatto è composto da tutti.
Sì, questo disco questo è il quarto o il quinto, quarto, è il quarto, cioè è iniziata questa evoluzione molto più elettronica, c'era Andrea che ormai la chitarra non la suonava proprio più, faceva altro, stava iPad, era tutta una trasformazione, tutto un fatto più ci stavamo trasformando, ok, però quindi ognuno apportava qualcosa, anche i testi, questo quarto Shakti era del batterista che è Fricchettone, vabbè, comunque Contropotere era un'esperienza di vita al di là della musica, capito? Quindi era bello. L'unica cosa che abbiamo sbagliato è non fare i figli tra di noi. Beh, io l'avevo proposto prima che finisse, perché è finito. È finito perché ogni cosa viva poi muore. Cioè c'è una parabola. Io avevo sentito che lì era... Ci chiamò pure uno, disse guarda, se firmi con noi avrai 20 anni di musica, eccetera, come vuoi tu. E io dissi no, il mio percorso è questo. Cioè, è l'autoproduzione. E non stare sotto la major. Io non mi ritengo una musicista, capito? Io sono Lucia. E Bossic no, Bossic ha fatto musica fino alla fine. Perché è più strutturato lui. Io sono più matta. E comunque dovevamo fare i figli tra di noi. E Bossic poi mi disse. Lucia, lui, io con un figlio, lui con un figlio, situazioni un po' de merda. Diceva, avevi ragione. Io dicevo, facciamo i figli con la coda di Porcelluzzo, perché in 100 anni di solitudine, un libro di Gabriel García Márquez, chi si accoppiava fra fratelli, uscivano i bambini buoni, però c'erano la coda di... E vabbè, non l'abbiamo fatto. Questo sbagli. Sì.
Finiscono poi le cose, vero? Capito? Perché
della cioè, quella era una certezza, capito? Era una certezza fare figli tra di noi. Però...
Avere una continuità nella vita.
No, ma poi a sapere con chi hai a che fa. Che invece di sceglierti una compagna, un compagno, ma per quel momento tuo, quel viaggio mentale.
È stata un'esperienza molto intensa comunque.
Sì, è stata un'esperienza forte. Io venivo da, comunque, sempre, ho vissuto gli anni 70, io lo sai. Perché io sono andata via prestissimo, ero una bambina quasi. Per cui io... ho imparato a Positano che cosa significa comunità negli anni 70. Adesso Positano è una cosa di merda, ma prima c'erano tutti gli alternativi del mondo, capito? Per cui io l'ho imparato che cos'è la comunità al di là del senso civico cittadino, capito?
Essere umani prima di cittadini.
Poi eravamo tutti strani, cioè, tutti creativi, devo dire. Un sacco di gente creativa, perché poi te li inventavi le cose, ecco, vedi. Io secondo me c'ho un bagaglio proprio altro che punk. Cioè, io ho sempre detto che io sono a cavallo tra due mondi. Capito?
Quali su questi due mondi?
Il 77 e il punk, capito? Il 77, noi a Napoli qui abbiamo avuto pure, io ho avuto amici del liceo che sono andati in carcere perché facevano lo zoccolo duro del 77, capito? Quindi era una resistenza a oltranza, era proprio una scelta, capito? E vedi, sia quello che vivere alternativamente in una casa occupata a Positano, capito? E inciarmarti per capire come fare per campare, quello era lo standard lì, capito? E ma era una comunità grandissima, era tutta Positano che era così.
Potremmo andare a Positano.
Ma che diamo a fa? Vabbè, ti posso portare un bel posto, però.
Dai, voglio vedere.
Andiamo.
Nuclear blast.
Allora, lo sgombero degli squat. Ok. A Barcellona, la ruina e El Cubo sono minacciati di sfratto. Trasformeranno la nostra casa in un campo di battaglia. El Cubo e la ruina non cadranno. Ci vediamo il 30 novembre alle 5.30 in piazza Urica Ballero, stazione della metropolitana, Valcarca a Barcellona. Se cadranno, sarà una sconfitta. Torino, panchina, due serate punk benefit, lotta al CPR, che è?
Centro temporaneo per i rifugiati.
E quindi ci saranno questi due giorni. Ah, forse il CPR è proprio un posto.
Nella galera. Nella galera. Cioè praticamente i migranti senza permesso di soggiorno vengono messi temporaneamente all'interno di questi centri per poi essere rimpatriati. E questa è la funzione. È un carcere praticamente.
Ok.
È un carcere per stranieri.
Amsterdam, due edifici occupati accanto a Newmarkt. Abbiamo occupato due edifici alla luce della crisi abitativa, della giornata internazionale contro la violenza sessuale e sessista, in solidarietà con i nostri compagni palestinesi. E questa pure è una buona notizia, dai. Possiamo anche chiudere, che dici? A Monza c'è un altro spazio occupato.
Come si chiama?
Via Don Giovanni Verità 3.
Andate a vedere.
Alla faccia di chi ci vuole male.
Andare a vedere.
Ok. E a Manchester hanno occupato il tetto sopra l'ingresso degli uffici di Fisher German. Oggi un attivista di Palestine Action ha occupato il tetto sopra l'ingresso degli uffici di Fisher German a Manchester, chiudendo il sito come parte di una campagna di lunga data contro i proprietari. Vabbè, sono buone notizie. E anche a Parma hanno occupato un chiostro.
Vedi che c'hai...
A Trento anche, la facoltà di sociologia.
A Trento.
E a Genova la facoltà di lettere e filosofia. A Cosenza sono mobilitati per la Palestina, occupata l'aula studio Caldora. Dai ragazzi, c'è. in Imperia.
Rifiuti e resisti.
Questo è il mio grande progetto. Io voglio farlo tutti i giorni. Appena imparo come cazzo si usano questi.
Ma già lo fai quotidianamente, dai. Già rifiuti e resisti, no? Di questo ci hai parlato.
Esatto.
Di questo abbiamo parlato oggi.
Sì.
Di come mantenere costantemente il rifiuto è il modo di resistere.
Guarda, la libertà costa cara, ma è strafigata. Ciao.
Ciao ragazzi. Noi lasciamo spazio a qualcun altro della vastissima regia e redazione di Radio Neanderthal e noi continuiamo a farvi sentire un po' di musica. Ci sentono?
No, ma tu chi sei?
Io sono Aramis.
Io sono Lucia. Tu fai la trasmissione, si chiama?
Non siamo razzisti, sono loro che sono neomelodici.
E io rifiuta resisti, ragazzi.
Dai,
ciao.
A presto. We'll be right back.
Thank you.
Buonasera, ecco. Io sono Giuseppe, siamo di nuovo qui con questa trasmissione ancora senza un titolo preciso in cui ci spariamo delle belle monografie su artisti che piacciono solo a noi e siamo all'ultima puntata su Maslingoso. Siamo qui anche con Aramis che ci accompagna dalla puntata precedente e nella puntata precedente... Ciao Aramis!
Ciao!
Nella puntata precedente... in compagnia di Aramis e Lucia avete potuto, comunque si è già parlato dei temi che sappiamo essere propri di Maslingoso, quantomeno dell'immaginario. Ecco il nostro Aramis che adesso ci dà un supporto tecnico. In ogni caso, oggi parleremo un po' di meno e lasceremo più spazio alla musica. Eravamo arrivati cronologicamente verso la metà degli anni 90 con Veil Sisters, Islamofobia, United States of Islam e quindi adesso andiamo un po' avanti, siamo nel pieno dell'epoca Stalplatt, magari l'unica cosa che possiamo leggerci dopo è dai nostri, come dire, fogli di lavoro, dai nostri documenti un po' disordinati, di trovare qualche impressione di chi ha collaborato con lui, in particolare Stalplatt che ha fatto tantissimo. E ci ascoltiamo un paio di pezzi da l'album forse più rappresentativo o il più famoso comunque, si chiama Mullah Said e niente, vi invitiamo come sempre a andarlo a cercare e ci siamo.
siamo di nuovo. Questo pezzo si chiamava Every Grain of Palestinian Land ed è Mullah Said. Come dicevamo, è l'album forse più conosciuto. Voi non so se nell'etere mi sentite bene, ma qua dalla regia mi invita a parlare più forte, non rispettando la voce bassa. Comunque dalla regia sempre ci chiedevano approfondimenti su questo elemento del thatcherismo di cui era tacciato, di cui è stato tacciato in qualche articolo Brian Jones. Però approfondendo un po', come già abbiamo un po' scherzato, no, nelle altre puntate su questa cosa, in realtà poi ritrovando altri articoli, ad esempio tra questo qui molto bello di Jace Clayton che si chiama The Enigmatic Afterlives of Brian Jones, troviamo altre informazioni o quantomeno troviamo impressioni da quello che era, da quelli che erano i suoi ascoltatori in qualche modo, da quelli che erano i suoi, quelli che lo seguivano e quelli che ci hanno anche magari collaborato, e tra cui anche Jace Clayton, che parla del suo incontro con Muslim Ghost come teenager, incontro da ascoltatore in età adolescente, e quindi iniziava a confrontarsi, come diciamo già l'altra volta, con tutto questo immaginario, già il logo, il nome di Muslim Ghost è scritto in una calligrafia che si ispira a quella araba. Abbiamo sentito come vengono integrati sempre di più nella discografia suoni in maniera sempre più, come dire, consistente, suoni e voci e diciamo dal sapor medio orientale, potremmo dire,
con gli occhi neri e il sapor medio orientale,
esattamente,
diciamo,
volevo,
no.
Volevo proprio,
non
volevi
fare la citazione,
no, volevo proprio questo riferimento. E dicevamo, è stato lui riporta come all'epoca, negli anni 90, all'inizio degli anni 90, ora ritroviamo anche il punto esatto, è stato importante anche per la comunità, per la diaspora musulmana in UK, per l'underground, per portare anche giovani arabi britannici alla scoperta di un suono che era politicizzato, fortemente politicizzato, che in qualche modo li coinvolgeva. E quindi, nonostante Jones non fosse, come abbiamo detto, un attivista, però in fondo la sua musica ispirava e si ispirava a un contesto che era fortemente in opposizione con la politica e la Thatcher, che era comunque a pieno supporto di Israele. In qualche modo ci viene detto che in questo bunker capitalista, in cui ci sono proteste dei lavoratori, dei minatori e propaganda aggressiva pro Israele, la musica e l'immaginario di Jones erano un po' una crepa in questo muro, no? Come se fosse un Ashashin, cioè il riferimento comunque a una forma di ribellione fortemente radicata nella cultura araba, e collegato alla questione palestinese era chiaramente schierato. Quindi in realtà, al di là delle, come abbiamo visto, delle interviste in cui lui è spesso pungente, acido, e ci tiene a non rivelare, anzi a confondere chi lo intervista e gli interlocutori con frasi un po' sparate così, un po' taglienti, possiamo forse immaginarci che in fondo lui era alimentato, era guidato alla consapevolezza che già tutto l'immaginario che presentava prendesse un certo pubblico e desse una certa impostazione forte, altrimenti poi non ci spiegheremo come abbia collaborato in maniera estensiva con tutto un lato della cultura underground che non era assolutamente, diciamo, pro Israele, nel senso non è assolutamente allineata in questo senso. Vabbè, ci ascoltiamo qualche altra cosa, dopo ci vediamo ci vediamo un po' di, sempre dall'articolo di Jace Clayton, un po' di impressioni dal boss di Stalpat, uno dei, Gert Jan Obin, che è stato un po' il produttore, esecutore della musica di Muslim Ghost. ci riporta come ad esempio anche nel contesto della Germania. Stahlplatte è olandese, ma c'è stato un negozio per tanti anni a Berlino, forse ancora adesso se non sbaglio, e come alcuni amici tedeschi riportassero, cioè, gli dicessero: guarda, no, non c'era un po' paura di andarlo a vedere, perché a loro sembrava che veicolasse messaggi antisemitici. Lo sa, poi c'è tutto un altro discorso sugli antifa tedeschi.
No, infatti avrei fatto più un'obiezione su questo, cioè il fatto che effettivamente in Germania c'è un rapporto abbastanza particolare rispetto al resto dell'Europa, diciamo, nei movimenti antifascisti rispetto alla questione palestinese.
Sì, magari poi ne parliamo. Nel frattempo ci ascoltiamo un po' di pezzi da Narcotic, che è un altro disco sempre su Stahlplatt, molto uno dei più famosi, diciamo.
Thank you.
Eccoci di nuovo qui. Stavamo ancora dicendo delle influenze, come dire, che Muslim Ghost ha avuto sulla cultura di quel tempo. Parlavamo della diaspora musulmana, ma anche di semplici, come dire, di semplici appassionati anche non musulmani di musiche strane, potremmo dire. In qualche modo mi è riportato che uno dei scherzi più comuni era che avevi bisogno di oppio afghano o fumo marocchino per goderti Muslim Ghost, perché parecchia della produzione, come sentite, va, come dire, si porta sul lungo, integrando sempre più suoni, sempre più distorti. E infatti, parlando un po' del suono di Muslim Ghost, abbiamo detto che si inserisce un po' nel boom dell'elettronica degli anni 90, con integrando comunque, abbiamo detto, un set totalmente analogico, nastri e altre cose, rifiutando il computer almeno fino a un certo punto, e usando, con l'utilizzo di moltissimo reverbero come stanza, no? Come per posizionare i suoni nello spazio. Sarebbe stato probabilmente interessante vedere un set di Muslim Ghost, cosa che per questione anagrafica nessuno di noi ha fatto. E ritornando, diciamo, a quello che diceva il suo produttore su Stalplat, diciamo, lui riporta appunto questa notizia, che qualcuno gli riportasse, come no, forse questa roba è un po' antisemitica, e diciamo che già nell'ambiente Stalplat c'era un po' di, come dire, da un lato si difendeva Muslim Ghost, dall'altro c'era un po' una forma di dadaismo. Io credo che questo rientri ancora nel carattere un po' da Joker del personaggio. E niente, Raffè, vuoi dire qualcosa? Mario, vuoi dire qualcosa su Stalplat, per esempio?
Vuoto totale.
No, oggi siamo un po' scarichi, però...
No, ma le scarichi, è quello che purtroppo è arrivato un po' di freddo, quindi un po' questa pioggia. Però non ho capito la risposta che ha dato al suo essere antisemita, magari. Cioè, che stavi leggendo questa
Vogliamo
cosa.
Vogliamo leggerla. Allora, a few months, qualche mese fa, il mio gruppo, parliamo sempre di Jess Clayton, suona a Berlino. Tra gli altri act c'era Gertjan Obin, che è uno dei fondatori di Stalplat, anche esecutore de facto del lavoro di Muslim Ghost. Lui è responsabile per alcune grafiche, tra cui una che ha fatto scalpore di un ragazzino martorizzato sulla copertina di No Human Rights. Il musicista viene invitato a fare un DJ set su musica di Muslim Ghost non ancora pubblicata. Dopo la serata, alcuni amici tedeschi, come dicevamo prima, mi hanno chiesto scusa nel backstage, dicendo: molte persone volevano vederti suonare, però boicottano la musica antisemita come Muslim Ghost. Prima, quella notte, Clayton era stato al soundcheck di Obin e aveva montato 4-5 sirene anti-ride aereo intorno alla stanza, e stava al centro della sala con un tavolo con un equipaggiamento da DJ. Il rumore, il suono roboante, diciamo, di questa colonna sonora mi riportava al rumore direttamente della guerra. Questo, tra l'altro, sarebbe un altro tema che sarebbe bello approfondire, no? Sul suono, sulla epistemologia della guerra, come dire, su cosa, quali possono essere i suoni di guerra. A volte il noise, la musica sperimentale come immaginario, hanno ripreso varie come dire, ambienti sonori, io le chiamo epistemologia perché faccio l'intellettuale, però in realtà intendo dire tutti quei suoni d'ambiente che magari nella musica sperimentale spesso rientrano a vario titolo, diciamo così. Durante questa performance Clayton nota come fosse un soundcheck quantomeno singolare, e dopo un 5 minuti di queste sirene antiaereo chiude Obin chiude il suo questo è l'ambiente oppure
questa è la repressione, signore. Benvenuti.
Infatti, cioè, questi suoni probabilmente glorificano l'ambiente della guerra. E in qualche modo prendono, come dire, hanno piacere a simulare una fantasia, una media fantasia occidentale sul Medio Oriente, che viene in qualche modo fissata, no? Questa immagine anche un po' occidentalizzata, un po' orientalista, potremmo dire. E anche questo era un altro elemento che veniva, non dico rimproverato, però viene riportato da alcuni per quanto riguarda Muslim Ghost, no? Come se soprattutto in molte, nel suo modo di produrre, ci fosse da un lato una cosa etnomusicologica, dall'altro una cosa un po' di appropriazione.
Ma questo l'altra volta provavamo a spiegarlo, dicendo che la società, le città, i luoghi dove Muslim Gates suona, vive, sono luoghi dove si produce quella, diciamo, colonialismo interno, come alcuni hanno chiamato, e cioè la riproduzione del rapporto coloniale all'interno delle metropoli europee, e quindi l'esplodere di numerosi conflitti a sfondo razziale, ed è quindi questo il sottostrato, diciamo, della società che Muslim Gates attraversa e vede, e prova quindi a interpretare queste cose attraverso in particolare una visione che magari può essere occidentale, ma su quello che sta accadendo nelle metropoli e quello che sta accadendo in un luogo come il Medio Oriente. E quindi l'altra volta parlavamo dei conflitti eterni che l'Occidente ha portato in quella zona, che ha alimentato e che continua a alimentare, ed è probabilmente quello a cui Muslim Gates fa riferimento e prova in un qualche modo anche ad anticipare delle tematiche e delle questioni, proprio utilizzando i suoni più diversi per riportare all'interno delle sue canzoni, dei suoi pezzi, proprio questo senso di guerra costante, perenne, incessante, soprattutto inarrestabile.
Mi piace molto, sono molto d'accordo con questa tua visione. Cioè, anche secondo me, poi richiudendo il cerchio di questa piccola digressione politica su Muslim Ghost durata due puntate, praticamente, si spiega anche perché quello che abbiamo detto, insomma, perché facesse presa su una certa diaspora, quindi riportando un certo immaginario. Chiaramente non è abbiamo visto come viene riportato musica per drogati dalle interviste, per tossici, musica per reietti, eccetera eccetera, ma al di là di questo scherzo sicuramente non è musica particolarmente pop, come dire, che si disco, nonostante il beat, nonostante l'immaginario forte, non è mai stata molto...
Sarebbe difficile, no? Far arrivare magari delle idee, delle sensazioni, delle esperienze, delle storie attraverso un altro, diciamo, tipologia di musica che non si avvicini a questa. E il fatto che lui richiami a determinate cose, soprattutto a una determinata visione di quello che magari sarà il Medio Oriente, di quello che sarà il conflitto che magari si può generare, che magari si è generato e si sta generando con l'Occidente, e questi suoni e questa musica sono l'ideale per riportarsi in uno spazio anche fantastico, immaginario, ma poi fortemente reale.
E noi proseguiamo l'ascolto con Eye for an Eye. E allora, siamo arrivati un po' alla fine di questa rassegna, di questa monografia su Muslim Ghost. Abbiamo parlato del personaggio, della musica, dell'ambiente. E vabbè, speriamo di avervi incuriosito. Ripeto, è una, come spesso in queste monografie, la discografia è tutta da esplorare, è molto, molto vasta, quindi speriamo di avervi incuriosite. E niente, ci lasciamo con un altro pezzo da Dome of the Rock del 2003, che è un po' uno degli ultimi album pubblicati quando Jones era ancora in vita. Chiaramente, da tutti i discorsi, per chi ci conosce, è chiara la nostra posizione politica, ne abbiamo parlato anche nelle altre trasmissioni, e quindi ci ribecchiamo alla prossima per un'altra monografia. E saluti dalla redazione di Radio Neanderthal, e niente, mi verrebbe da dire solo Palestina libera.